Lode al Signore. Possiamo leggere Ebrei 11, versetti 8 a 10. Ebrei 11, versetti 8 a 10.
Efesini 1, 9, 9 a 11. Col farci conoscere il mistero della sua volontà, giusta, il disegno benevolo che egli aveva già prima in se stesso formato, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi e che consiste nel raccogliere sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. Amen. Efesini 1, 9 a 10. E ancora Ebrei 3, 1 a 6. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della nostra professione di fede, il quale è fedele a colui che l'ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio, poiché egli è stato reputato degno di tanta maggior gloria che Mosè, di quanto è maggiore l'onore di colui che fabbrica la casa in confronto di quello della casa stessa. Poiché ogni casa è fabbricata da qualcuno, ma chi ha fabbricato tutte le cose è Dio. E Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette. Ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se riteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza. Amen. 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 Ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha fabbricato tutte le cose è Dio. Abbiamo letto prima in Ebrei 11 che questa città che ha solide fondamenta, il cui Dio è l'architetto e il costruttore. Dio è l'architetto e il costruttore. Ebrei 11, versetto 10. L'architetto stabilisce piani e Dio è questo architetto saggio. Amen. Non solo un architetto, ma anche il costruttore. L'architetto stabilisce, fa i piani e dà questi piani a un'impresa che costruirà. Ma lode al Signore. Lui fa tutti e due, non solo disegna i piani, ma costruisce. Non dà solo qualcosa da fare a qualcuno, ma lui costruisce la sua casa, lode al Signore. In questo piano, come abbiamo letto in Efesini, Dio l'ha progettato nell'eternità passata. Stabilito questo piano glorioso e questo piano vuole rivelarcelo. come è stato detto già prima in Daniele, colui che vuole rivelare, non vuole che questo mistero resti nascosto. E questo mistero, come abbiamo letto in Efesini 1,
per metterlo
ad esecuzione quando i tempi saranno compiuti, di riunire ogni cosa in Cristo. Versetto 10, vuole tradurlo in atto, mettere tutto sotto il capo di Cristo. Vediamo che questo mondo come va, Cristo vuole portare tutto sotto il suo capo, già noi i credenti, finché possa anche compiere il suo piano. Il suo piano è meraviglioso, molto rilegato all'uomo, rilegato a noi. Non è per caso, quando Dio ha creato l'uomo, l'ha fatto a sua immagine, a sua somiglianza, perché aveva un piano ben preciso con lui. E in Ebrei 3, perciò, capitolo 3, versetto 1, perciò fratelli santi, che siete partecipi di una celeste vocazione. Questo termine meraviglioso, una celeste vocazione. Perciò fratelli santi, il Signore vuole santificarci, separarci per questa chiamata, per rispondere a questa vocazione. Perché prendiamo parte da questo piano e spesso siamo preoccupati di tante cose, il lavoro. Ciò che è magnifico è che il Signore ci chiama e chiama anche persone che sono occupate, che hanno altre cose, tante cose da fare. Matteo 4, Matteo 4, 19, scritto, e disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori d'uomini. Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. 19 e 20, il Signore ci chiama, siamo tutti preoccupati, abbiamo tutti tanto da fare. Dio ci dice, lascia le tue reti, perché vuole fare di noi pescatori di uomini, ha un piano per ognuno di noi. Noi spesso abbiamo la scusa, non ho il tempo da fare, ma la parola ci dice che dobbiamo recuperare il tempo, lasciare la nostra rete e venire a Lui per essere a sua disposizione. Anche in Matteo 6 sta scritto, cercate per primo il regno, al versetto 33, tutte queste cose vi saranno date in più. Ma il nemico spesso ci dice, fai questo e questo, poi potrai venire al Signore. Ma Matteo 6, 33 dice, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Abbiamo sperimentato ciò che quando abbiamo dato del tempo al Signore lo riguadagniamo altrove. Lode al Signore. Ciò che mi colpisce nella parola è che il Signore non ci rivela solo il suo piano, finché abbiamo una buona informazione, vediamo che ogni volta che si è rivelato ad uomini ha cambiato la loro vita. Abbiamo visto in Ebrei 11, ma come è detto anche in Atti, che Abramo ha visto la gloria di Dio, il Dio di gloria gli è apparso. Allora è partito, ha lasciato la sua famiglia, ha lasciato il luogo dove abitare senza sapere dove andare. Chi vorrebbe partire senza sapere dove andare? Noi vogliamo sapere dove andiamo, ci piace sapere dove mettiamo i piedi, ma Dio è apparso ad Abramo. E nel Nuovo Testamento c'è un fratello Paolo, ho riletto in Atti questi tempi, negli Atti degli Apostoli, questo Paolo o Saulo che persecutava i cristiani pensando a compiere il piano di Dio,
Il Signore gli è apparso sulla strada per Damasco e allora è cambiato e ha visto tutta un'altra vita. E in Atti 26 è imprigionato all'occasione di testimoniare ai potenti di quell'epoca, al re Agrippa. E il versetto 19, Atti 26, 19, dice: perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione. In francese tradotto: non ho resistito alla celeste visione. Per il piano di Dio ci sono resistenze in noi. La parola ci dice: seguiamo l'agnello dovunque lui va. Allora, quando sono piani noi andiamo magari, ma quando la strada è un po' più salita o più stretta, magari ci sono più resistenze in noi. Ma qui Paolo dice: non ho resistito o disubbidito alla celeste visione. Dio che cerca tali persone che non resistino al suo piano e che sono d'accordo di seguirlo dovunque lui va. Per quello in Ebrei 2, all'inizio del capitolo, sta scritto: perciò bisogna che ci atteniamo vie più alle cose udite, che talora non siamo portati via lunghi da esse. Non dobbiamo prendere come un'informazione tutto ciò che il Signore ci dice, ma dobbiamo attenerci alle cose udite. Proprio il desiderio, cioè il peso di quello che ha scritto lettera agli Ebrei, che non solo sentiamo, siamo informati, ma ci atteniamo alle cose udite per non essere portati via lontani da esse. E poi il capitolo, al versetto 2, Ebrei 2, 8: tu gli hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, col sottoporgli tutte le cose, egli non ha lasciato nulla che non gli sia sottoposto, ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Il Signore vuole portare tutte le cose sotto la sua testa, ma oggi non abbiamo l'impressione che molte cose gli siano sottoposte. E magari ci scoraggia questo fatto. Mi ricordo 30 anni fa c'era un'impresa qui davanti alla sala che costruiva strade, e 30 anni fa siamo andati a vedere i responsabili affinché ci vendano un po' di terreno per avere parcheggi. All'epoca ci hanno detto: noi abbiamo un piano, smetteremo di costruire strade, costruiremo edifici. E 10 anni fa hanno cominciato a togliere il materiale, i macchinari. E abbiamo richiesto a loro, abbiamo detto: volete venderci un posto per far che noi facciamo posteggi? Hanno detto: no, abbiamo un piano, vogliamo fare edifici. E poi 4 anni fa abbiamo visto gli edifici qui essere smontati, certi in un giorno. Siamo detti: ok, adesso cominciano a costruire questi edifici. E adesso sono 4 anni che non ci sono più questi edifici e non c'è niente. E ultimamente abbiamo visto ancora i responsabili, abbiamo detto: ma volete veramente costruire questi edifici? Hanno detto: sì, 3 edifici di 20 appartamenti ognuno. Non vediamo ancora niente. Infatti ci hanno detto, in questo reparto di architetti hanno ancora modificato i piani, hanno ancora fatto migliorazioni, e quando cominceranno saranno edificati in poco tempo. E ciò è quello che succederà. Dio ha un piano che non cambia, lui è lo stesso oggi, ieri e in eterno. E nella vita della Chiesa a volte abbiamo l'impressione che c'è un cantiere, un terreno con niente di su, vediamo piuttosto cose che si distruggano, edifici di legno e poi ad un tratto cadono e ci scoraggia. Infatti è logico, questo edificio sarebbe stato un problema per il nuovo che sarà costruito. Il Signore ci mostra giorno dopo giorno, ci mostra il suo piano e noi ci pensiamo più intelligenti di Dio e costruiamo qualcosa che fin dei conti impedisce di Dio di costruire ciò che vuole costruire. Lode al Signore, Lui è l'architetto e Lui è il costruttore. E un giorno tutto sarà sotto la sua, sotto il suo capo. Ma a volte abbiamo l'impressione che non succede più niente, ma c'è qualcosa che si prepara. E poi in Ebrei 3 il Signore ci dice: fratelli santi, che siete partecipi di una celeste vocazione, considerate Gesù. Ci dice di considerare. Spesso cosa consideriamo? Le nostre mancanze, i nostri problemi, ciò che ci ha offesi, i nostri pensieri. E la Bibbia ci dice: considerate Gesù, l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della nostra professione di fede. Cosa dobbiamo considerare? Piuttosto che vedere il terreno senza niente, un cantiere, dobbiamo considerare Gesù. E chi è? È l'Apostolo e il Sommo Sacerdote. Gesù è questo Sommo, questo Apostolo e questo Sommo Sacerdote. Amen. Questi due magnifici aspetti, una persona, sono aspetti di una persona. E poi qui lui parla di Mosè, che è stato fedele. Ah, il figlio è fedele come lo fu Mosè. Mosè è stato mandato, l'apostolo è uno che è stato mandato da Dio, e Mosè è stato mandato. Come conosciamo la strada, la storia, Mosè ha 40 anni, pensa che è capace di liberare il popolo, anche ha ammazzato un egiziano, e Dio ha detto: no, non è così che voglio liberare il mio popolo. E Mosè è stato messo da parte per 40 anni nel deserto con pecore lontani dall'Egitto. Quando Mosè ha avuto 80 anni, il Signore lo chiama di nuovo: Mosè, ho bisogno di te per liberare il mio popolo. E a questo punto Mosè dice: no, non sono capace. E questo è meraviglioso, che il Signore non cerca persone capaci, come qui al versetto 5 in Ebrei 3 è detto. E Mosè fu bensì fedele, non è scritto capace, ma fedele in tutta la casa di Dio. Che incoraggiamento per noi che pensiamo che dobbiamo essere capaci di edificare muri, cose grandi, ma infatti noi, il Signore è il costruttore, noi dobbiamo essere fedeli. E anche nel Nuovo Testamento è scritto fedeli in poche cose, ogni giorno basta la sua pena. Il diavolo ci diceva: non è niente, non vale la pena, no, non dare questo versetto alla religione. Ma non è vero, essere fedeli nelle piccole cose. E Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio. E questo questo apostolo Gesù dobbiamo lasciarlo operare. Non vuole il Signore che lo facciamo da noi stessi. E lo vediamo anche ancora una volta in Mosè: non ha bisogno delle nostre capacità naturali, ma della nostra fedeltà. Mosè ha detto: non sono capace, Mosè ha detto, e proprio ora lì era pienamente qualificato. E vediamo lì un uomo che era interamente sull'autorità di Dio, che è caduto a faccia a terra quando il popolo si ribellava. E 40 anni prima era un uomo che avrebbe combattuto da se stesso. Dio ricerca tali persone per il suo piano. Infatti il vero apostolo Mosè è un tipo di Cristo. Il vero apostolo è Cristo. 2000 anni fa, più o meno, Cristo è venuto come l'apostolo. È venuto sulla terra, è stato mandato da Dio, essendo figlio di Dio, ma anche come figlio dell'uomo. In Ebrei 2 c'è un versetto ripreso dal Salmo 8 al versetto 6, Ebrei 2 versetto 6. Anzi, qualcuno è in un certo luogo attestato dicendo: che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui, o il figliol dell'uomo che tu ti curi di lui? Tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli, l'hai coronato di gloria e di onore. Qui vediamo che è parlato dell'uomo e del figlio dell'uomo. Lui voleva compiere il suo piano con Adamo. Adamo è stato creato ben prima, e Dio voleva compiere il suo piano tramite quest'uomo. Come conosciamo la storia, subito il nemico è venuto, ha tentato Adamo perché non sia capace di compiere il piano di Dio, ma Dio non abbandona il suo piano. E molti anni dopo, al tempo predetto, Gesù Cristo è venuto, rivestuto una natura umana, come sta scritto al capitolo 14, al capitolo 2, versetto 14. Poiché dunque i figlioli partecipano del sangue della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato. Il Signore ha partecipato, ha rivestito questa natura umana. Però senza peccato aveva la forma, la forma del serpente, ma non la natura. Ha vissuto una vita perfetta, è stato ubbidiente fino alla morte, alla croce. Che ubbidienza! Lui che aveva già abbandonato la sua gloria per rivestire la natura umana, è stato ubbidiente fino a morire per tutti. Come sta scritto appunto nel capitolo 2, versetto 9. Vediamo però colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria ed onore a motivo della morte che ha patita, onde per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Che amore il Signore ha mostrato per l'uomo. È stato d'accordo di subire una morte umiliante, perché è stato appeso al legno. Nell'Antico Testamento è scritto: maledetto colui che è appeso al legno, ha portato la maledizione per noi. Infatti, tramite questa morte ha fatto qualcosa di meraviglioso, al versetto 14, affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. 15, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Tramite la sua morte ha sconfitto il nemico e ci ha liberati, come anche ce lo mostra con Mosè, che ha liberato il popolo di Egitto che era sotto Faraone. Abbiamo potuto essere liberati. Il Signore in risurrezione è stato coronato di gloria e di onore. È seduto nei luoghi celesti, coronato di gloria e di onore. In risurrezione è successo qualcosa di meraviglioso. Sempre nel capitolo 2, versetto 10. Infatti, per condurre molti figlioli alla gloria, mensa diceva colui che a ragione del quale sono tutte le cose, per mezzo del quale sono tutte le cose, di rendere perfetti per via di sofferenze il luce della loro salvezza. Poiché 11, è colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno, per la quale ragione egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo a 12: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli in mezzo alla radunanza, canterò la tua lode. Lui è il primo genito, e in Giovanni c'è un versetto magnifico: il Signore stesso dice, se il grano di senape non cade in terra e il grano non cade in terra e muore, non può portare frutto, ma se muore può portare molto frutti. Con un seme il Signore ha portato molti frutti, morendo la croce, risuscitando ha prodotto molti fratelli, molti figlioli. E questi molti fratelli sono la Chiesa in risurrezione. Il Signore vuole portarci a questa stessa gloria. È scritto il versetto 10, per condurre molti figlioli alla gloria. E anche questa parola, il duca della loro salvezza o il principe della salvezza, si può dire anche il conduttore o il capitano. Lui ci guida, ci conduce alla gloria. Mi fa pensare a un versetto in Giovanni 1, alla fine del capitolo. Sta scritto al versetto 51, poi gli disse: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figliol dell'uomo. Giovanni 1, 51. Qui Giovanni fa allusione a questa scala del sogno di Giacobbe. Lui ha visto una circolazione, un traffico tra la terra e il cielo. E il Signore oggi è questa scala che ci permette di rigregarci coi cieli, con il Padre. Questo è il nostro capitano della nostra salvezza, ci ha aperto la strada. Ma il Signore ci conosce, dobbiamo anche considerare il sommo sacerdote, non solo l'apostolo ma anche il sommo sacerdote. È meraviglioso avere questa via, ma noi siamo deboli e spesso cadiamo. Per questo il Signore è anche questo sommo sacerdote, e questo sommo sacerdote, come sta scritto alla fine del capitolo 2 di Ebrei, versetto 17, cioè gli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, affinché diventasse misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Qui ritroviamo di nuovo il Signore misericordioso e fedele. Lode al Signore. L'apostolo, l'apostolo si riferisce a Mosè, il sommo sacerdote ad Aaron. Abbiamo anche bisogno di Aaron, che fa l'espiazione dei peccati, che è qualificato dal Signore, è qualificato. Versetto 18, poiché in quanto egli stesso ha sofferto, essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Spesso non ce la facciamo ad andare avanti, allora lui è questo sommo sacerdote. E in 1 Giovanni 5 è scritto: se confessiamo i nostri peccati, lui è fedele e giusto per perdonarceli. Non è solo un regalo che il Signore ci fa. Sì, lui ha fatto un grande dono morendo alla croce per noi, ma oggi, se confessiamo i peccati, lui è misericordioso, ci perdona. Quello che è meraviglioso è che al tempo di Mosè e Aaronne ricoprivano l'altare di sangue, copriva i peccati, ma non erano tolti. Ma il Signore, lui è fedele e giusto per perdonarci, per dimenticare anche i nostri peccati. Non sono solo coperti, ma sono cancellati. Lode al Signore. Ebrei 4, versetto 15, Ebrei 4, 15 sta scritto. Ebrei 4, 15 e 16. Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Possiamo essere soccorsi nei nostri bisogni al momento opportuno. Abbiamo un sommo sacerdote, può soccorci, ma dobbiamo avvicinarci, che questo apostolo è sommo sacerdote. E a metà del capitolo 3 di Ebrei ho visto un cammino meraviglioso Signore, ma qui la parola ci dà un avvertimento. Versetto 7, Ebrei 3, versetti 7 a 12. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel dì della provocazione, come nel dì della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono, mettendomi alla prova, e videro le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di questa generazione, e dissi, sempre erra in cuor loro, ed essi non hanno conosciuto le mie vie. Perciò giurai nell'ira mia, non entreranno nel mio riposo. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritirarvi dall'Iddio vivente. Amen. Che porti a sviarvi o ritirarvi dall'Iddio vivente. Signore, proprio saggio, questo magnifico apostolo, sommo sacerdote, ma lui sa che abbiamo un grande problema. Noi spesso non ci rendiamo conto a che punto siamo caduti. Se leggiamo in Genesi, vediamo l'umanità che si degrada sempre di più. E questo il veleno che Satana ha messo nell'uomo, la ribellione, questa resistenza. Anche una forza che in noi non possiamo trattare così da un giorno all'altro. E mi ha colpito questo avvertimento, anzi è lo Spirito Santo che lo dice: oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nel giorno della provocazione o della tentazione. Così fa il nemico, nei nostri cuori ci dà una piccola tentazione che apre una via, abbiamo un pensiero, oppure un pensiero esitante in confronto a Dio. E questa tentazione, nel versetto 10, sta scritto, hanno sempre un cuore che erra, che si svia. Poi il versetto 12, guardate fratelli che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritirarvi dall'Iddio vivente o sviarvi dal Dio vivente. Se non trattiamo il nostro cuore, se non vegliamo, avremo un cuore incredulo e malvagio. Ci diciamo magari, com'è possibile? Il popolo di Dio è stato liberato d'Egitto, battezzato in Mosè, che ha gustato l'acqua della roccia, che ha mangiato la manna. Com'è possibile di avere un tale cuore malvagio ed incredulo al punto di sviarsi dal Dio vivente? Ma alla fine del capitolo 3 di Ebrei ci sono tre domande. Versetto 16, infatti chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Questo popolo? Non furono essi che... E chi furono quelli di cui si disgustò durante 40 anni? E poi il 18, e a chi giurò egli che non entrerebbe nel suo riposo se non a quelli che solo furono disobbedienti? Lui parla del suo proprio popolo. Questo deve darci un timore, questo avvertimento è severo. Il Signore è amore, quando leggiamo questo, diciamo, ma dov'è l'amore di Dio? che morirebbero nel deserto. Infatti è un avvertimento, Dio è amore, sì, l'ha provato morendo alla croce per noi, ma possiamo anche irritare Dio. Io fui irritato contro questa generazione e giurai non entreranno nel mio riposo. I genitori hanno amore, ma se vediamo la nostra esperienza, chi non è mai stato irritato dai suoi figli? È normale, perché i genitori amano i loro figli. Sono genitori negligenti quelli che lasciano fare tutto ai loro bambini. Dio ci ama anche, si irrita anche quando deve irritarci. E se leggiamo in Numeri 4, versetto 13, conosciamo questo passaggio. Lui non voleva solo farli uscire dall'Egitto, voleva portarli nella sua gloria, nel suo riposo. Nel momento dove stanno per entrare in quel paese, mandano spioni, uno per tribù. Numeri 13, versetto 2. Manda degli uomini ad esplorare il paese di Canaan che io do ai figlioli di Israele. Mandate un uomo per ogni tribù del loro padre, siano tutti dei loro principi. Cioè, un capo per tribù che va a visitare il paese, e quando tornano hanno tutti visto lo stesso paese, la stessa cosa, ma 10 dicono ci sono nemici, ci sono giganti. Il versetto 31 del capitolo 13. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi. E screditarono presso i figlioli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che abbiamo veduta è gente d'alta statura. E abbiamo visto i giganti, figlioli di Anak, della razza dei giganti, aspetto ai quali ci pareva di essere locuste, e tali parevano a loro. 31-33. 10 hanno paura, e 2, Giosuè e Caleb, animati di un altro spirito, dicono: no, Dio ci ha promesso questo paese, entriamo. E ciò che mi ha colpito qui è che i 12 hanno visto la stessa cosa, ma 10, avendo analizzato quello che hanno visto, arrivano a una conclusione sbagliata. Capitolo 14, dicono, versetto 3, perché ci mena l'Eterno in quel paese ove cadremo per la spada? Le nostre mogli, i nostri piccini vi saranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi di tornare in Egitto? Vorrebbero tornare in Egitto, allora che Dio voleva liberarli dall'Egitto, ha mandato questo apostolo Mosè, e ne hanno viste di cose che il Signore ha fatto. Là ad un tratto li deducono in confronto a questi giganti che mettono in pericolo le loro mogli e i loro figli. E Giosuè e Caleb non ci credono quasi. Un po' dopo dicono, verso 9, soltanto non vi ribellate all'Eterno, non abbiate paura del popolo in quel paese, perché ne faremo il nostro pascolo. Spesso il Signore permette giganti nella nostra vita, ma è per la sua gloria. Vediamo più tardi questi giganti nel tempo di Davide. Davide ha ammazzato Golia. Era una manifestazione della gloria di Dio, e qui hanno concluso: questi giganti li mangeranno, e per proteggere il popolo e le loro mogli non entrano. E per Dio, Dio lo chiama ribellione, per questo è irritato. Ciò che mi colpisce è che al versetto 30 nel capitolo 14 Numeri 14, 30. Non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare, salvo Caleb, figlio di Gefunè, e Giosuè, figliolo di Nun. 31. I vostri piccini che avete detto sarebbero preda dai nemici, quelli vi farò entrare, ed essi conosceranno il paese che voi avete disdegnato.
Loro pensavano così più intelligenti di Dio, di dire i nostri piccolini moriranno. Gli ho detto no, non moriranno, ma entreranno, ma voi non entrerete. Le loro conclusioni sbagliate sono ritornate contro di loro, e alla fine del capitolo vediamo che i 10 uomini che hanno parlato contro questo paese sono tutti morti. 37 e 38, ma Giosuè e Caleb rimasero vivi. Se non prendiamo la parola del Signore al serio, possiamo irritare Dio, suscitare la sua collera, e le conseguenze sono gravi. E dopo aver letto questo mi sono detto non è molto positivo, ma è meraviglioso, perché in Ebrei 4 Dio fissa di nuovo un giorno. Versetto 7-8, Ebrei 4-7-8. Determinano di nuovo un giorno oggi, poi 8. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, il Dio non avrebbe poi parlato di un altro giorno. Dio ciò che ha pianificato lo esecuta anche. E dopo questo avvertimento vediamo il Salvatore, Giosuè vuol dire colui che salva, e il Signore vuole salvarci interamente, salvarci del mondo, dell'Egitto, e vuole salvarci anche da noi stessi, dal nostro cuore ribelle e malvagio. E questo bisogna un trattamento di lunga durata. L'orgoglio e la ribellione è qualcosa che è ancorato profondamente nell'uomo. Ma abbiamo questo Giosuè. In Esodo 17, Giosuè combatteva. Giosuè è anche colui che combatte. In Esodo capitolo 17. Vediamo il versetto 8. Allora venne Amalek a dar battaglia a Israele, a Refidim. 9. E Mosè disse a Giosuè: facci una scelta d'uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta della colle col bastone di Dio in mano. Mosè infatti sta sulla collina e alza le mani. Quando alza le mani, Giosuè vince contro Amalek. Quando abbassa le braccia, è Amalek che vince. Questa è una meravigliosa immagine di questo combattimento che dobbiamo combattere. Se non combattiamo, c'è un grande pericolo di non entrare nel riposo. Dobbiamo sperimentare questo Giosuè che combatte per noi, e vediamo che Mosè si stancava, e vediamo due fratelli che gli tengono le braccia. Pregare e combattere soli è spesso difficile, perché non combattiamo contro la carne e il sangue, ma contro l'autorità. Abbiamo bisogno del sostegno di fratelli e sorelle. Quando preghiamo, combattiamo insieme, è più facile tenere le mani alte. E da quel momento Giosuè ha la vittoria su Amalek. E sono in pieno deserto, e poi Amalek viene a combattere Israel a Refidim. D'un tratto la nostra carne si risveglia. Per questo abbiamo bisogno dei fratelli e delle sorelle. Combattere e pregare gli uni per gli altri. E Paolo dice anche, perché lui pregava per tutti i santi, poi dice anche: pregate anche per me, affinché possa annunciare l'Evangelo con franchezza. Dobbiamo combattere gli uni per gli altri, perché il nemico ci attacca. Quando consideriamo questo apostolo e sommo sacerdote, possiamo sperimentarlo, e anche questo Salvatore, questo Giosuè, questo combattimento.
E
poi dice in Ebrei 4, Ebrei 4, 11. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo. Domanda uno sforzo, c'è un combattimento. Pensate a quei versetti che abbiamo letto l'anno scorso. Questa vedova che è una parte avversa non può combattere lei stessa la sua parte avversa. Cosa fa in Luca 18? Lei va dal giudice e chiede giustizia al giudice contro questa parte avversa. Noi spesso dimentichiamo di combattere contro la parte avversa. Vogliamo combattere contro la carne e il sangue e non otteniamo niente. Questa vedova, c'è scritto anche che il giudice è ingiusto, ma per forza che, cioè, è sempre reclamato, e quindi lui gli ha fatto giustizia perché è stufo che viene sempre. Quindi il nostro Dio, che non è ingiusto, ci farà giustizia della nostra parte avversa. È meraviglioso vedere che abbiamo questo Giosuè che combatte per noi e noi possiamo reclamare giustizia. In questo momento il Signore ci fa entrare nel suo riposo. Ci pare paradossale, per riposarci dobbiamo combattere. Vorremmo piuttosto riposarci e non combattere. Se vogliamo entrare dobbiamo combattere. Possiamo ancora leggere Ebrei 7, 25. Ebrei 7:25. Colui che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Amen. Lui vuole salvarci interamente. Quelli che lui salva interamente, quelli che si avvicinano a lui. Avviciniamoci al trono della grazia, non del Signore.